Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di
perdo
città,
nelle
storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa quelli che i ben pensanti chiamano
Buon pomeriggio a tutti, io sono Massimo e sono qui con degli ospiti che affronteremo il tema del 25 aprile. Oggi è il 25 aprile, quindi inevitabilmente parleremo di che cosa significa, di che cosa ha significato, ma soprattutto di che cosa significa adesso, anche in situazioni molto complesse come sono quelle legate a una guerra in atto, direi non solo una guerra, ma perché di guerre in giro per il mondo ce ne sono molte: guerre di liberazione, guerre di resistenza, guerre d'aggressione, naturalmente, perché c'è chi aggredisce, c'è chi si difende. E quindi non è da una sola guerra quella che vogliamo trattare o comunque mettere in evidenza. Certo, quella più eclatante è quella che viviamo e che ci viene imposta anche dell'aggressione dell'Ucraina. Però vorrei partire, come sempre, dalla nostra guerra, cioè da quella che è stata la guerra di liberazione, da quelle persone che sono morte tantissimi anni fa e che hanno permesso creare uno Stato, o almeno nel loro ideale c'era di creare uno Stato democratico e libero e dove è possibile parlare e dove è possibile fare. Allora, per questo vorrei leggere una delle lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, edita da Einaudi, e prendo in verità uno a caso perché sono talmente tante e belle anche, per cui non riuscirei a sapere qual è la migliore o qual è la più bella. Sono tutte belle perché rappresentano tutte delle persone che hanno dato la loro vita. Allora, ho aperto un po' il libro a caso e leggo una lettera di Massimiliano Forte. Era uno studente di 19 anni dell'Istituto Ruffini di Genova, nato a Udine, il 14 maggio del 1925, dipendente dal comando della Marina tedesca di Venezia. È sospettato di aver partecipato al sabotaggio di una batteria del Lido di Venezia e costretto ad assistere alla fucilazione dei suoi tre commilitoni. Trasferito in una batteria tedesca sulla costa di Rimini, convince due militari veneti a disertare e con loro fugge verso il nord. Abbandonato dai compagni di fuga che si presentano al comune di Venezia, tenta di raggiungere le formazioni partigiane della divisione Osoppo. Fermato dalle SS tedesche, tradotto nelle carceri di Padova, viene processato il 23 settembre del 1944 dal tribunale del comando della Marina tedesca di Venezia e fu fucilato alle ore 7 del 25 ottobre del 1944. E la lettera che lui scrive ai suoi è questa: Padre mio adorato, si sta avvicinando la mia fine, mi restano poche ore di vita e queste le consacro al vostro ricordo, a te e alla cara mamma. Caro padre, non temere che morirò da un uomo forte, anche in questo momento mi sento l'anima in pace, sono rassegnato, così vuole Dio. Nel lasciare questo triste mondo non ho da rimpiangere che voi. Perdona a tutti e così ti prego di fare pure te. Non vorrei che per questa tremenda disgrazia veniate meno ai doveri verso Dio. Così egli vuole e nell'altro mondo troverò una vita ben diversa da questa. Ti raccomando la mamma. Quanto mi duole il cuore a questo santo nome, che sarà la mia ultima parola. Non temo la morte perché non sono un vile come è l'accusa che mi porta alla fine. Non ti dico di vendicarmi, pensa a sorreggere la mamma. Se le avessi dato ascolto a questa santa donna non sarei in questo passo. Vorrei morire col suo perdono dei momenti tristi che le ho dato e di a lei che solamente ora comprendo mia madre. Addio padre mio, addio. Su questa terra ma verrò un giorno che ci ritroveremo. Muoio con questa certezza. Fra pochi minuti verranno a prendermi i miei sicari, che credono di punirmi con la morte. Si illudono, perché con questo mi libero da tutte le miserie terrene. Dio padre, non ti disperare, e quello che tengo è che tu sappia che tuo figlio morirà da uomo forte e che, tranne voi, lascia tutto senza rimpianto. So che anche tu hai l'ultimo, so che anche tu hai l'animo forte, perciò ti rasserenerai e pregherai Dio per la mia anima. Non t'abbattere, l'unica preoccupazione che ho in questo momento è quella di farvi un così forte dispiacere. Che Dio mi perdoni. Addio, addio. Pregherò per voi, eccetera, eccetera, tuo figlio. Va bene, e questa è una delle tante lettere dei condannati a morte, persone che vengono uccise semplicemente perché in un modo o in un altro resistono a quella che era l'oppressione da parte di un esercito, da parte di un pensiero nei confronti degli altri. E il tema dell'oppressione direi che è quello che ci deve, che seguirà poi successivamente durante tutta la nostra trasmissione, perché anche oggi, e oggi è un nuovo mondo, un mondo lontano da quello che abbiamo letto, da quello che le persone hanno sofferto e hanno pagato in prima persona le scelte che hanno fatto, e che però ci hanno permesso a noi oggi di essere quello che siamo. È molto importante tutto ciò, perché anche noi oggi dobbiamo essere coscienti di quello che siamo, e dobbiamo cercare in tutti i modi di resistere a quelle che sono le oppressioni e i tentativi oppressivi nei confronti di tutti. E basta pensare a quello che sta accadendo nelle fabbriche, basta pensare a quello che sta accadendo nel mondo in generale, che sono cose terribili, morte continue. L'ultima cosa che ho letto è che una fabbrica vicino a Firenze il lunedì di Pasqua voleva fare festa e il padrone l'ha licenziati in tronco tutti quanti. Bene, anche questa è un atteggiamento oppressivo, la chiusura delle fabbriche per essere mandati gli operai, per essere mandata la produzione in zone dove vengono pagati meno, semplicemente perché vengono pagati meno, e anche questo è un attacco a cui bisogna resistere, anche questo è un modo di resistere a un attacco. Quindi gli attacchi avvengono in tanti modi. È vero, poi ci sono le bombe, è vero, ci sono le distruzioni, le uccisioni, però dobbiamo rafforzare i nostri pensieri e non farci prendere assolutamente da nessun tipo di debolezza e di rassegnazione soprattutto. Allora, queste parole sono state parole molto forti, insomma, che anche a me hanno dato, considerando il mio legame con questo mondo, mi hanno dato una forte emozione, e devo comunque dire che fra poco ci sentiremo con i nostri ospiti, parleremo un po' di anche del presente, perché sono ospiti più giovani e che hanno la capacità di darci punti di riferimento a cui noi dobbiamo senza dubbio dare ascolto. Bene, allora vi ringrazio per ora e naturalmente ci sentiamo fra pochissimo, e nel frattempo buon 25 aprile.
Una mattina mi sono svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. È morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. È morto per la libertà.
Faccio vedere una cosa.
Fammi vedere.
Sulle mani, su bella ciao!
Allora, eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo, naturalmente oggi è il 25 aprile come tutti sappiamo e abbiamo la nostra prima ospite, una giovane studentessa che finalmente ci dà il suo punto di vista così lontano da quello che ho rappresentato io, ma che senza dubbio sarà importante e anzi molto più importante rispetto a quello che è stato, ma perché parla del presente.
Buongiorno a tutte e tutti, io sono Maria dell'occupazione di Via del Leone, un'occupazione che si trova in un quartiere del centro di questa città che è San Frediano e che oggi sarà attraversato, oggi 25 aprile sarà attraversato da una piazza e un corteo della Firenze antifascista, la Firenze che lotta. Vorrei fare alcune riflessioni che portiamo come occupazione Via del Leone, ma anche come spazi occupati e come collettività in lotta di questa città rispetto a questa giornata. Sicuramente bellissime le parole di Massimo nell'introduzione, bellissimo dare a questa giornata un significato profondo e intenso di memoria di quello che è stato la lotta partigiana, di tutto quello che possiamo imparare da queste persone che hanno lottato per la liberazione di questo paese, di questa città dalle forze nazifasciste. E tuttavia ci teniamo a ricordare come questa giornata è sicuramente una giornata di memoria, ma è anche una giornata in cui ci piace guardare avanti e non solo guardare indietro, pensare a una resistenza che c'è stata, che è stata importante, che è stata fondamentale, ma che riteniamo che abbia gettato solo le basi di quella che deve essere la nostra resistenza, la nostra lotta quotidiana nei confronti di tutte quelle forme di oppressione che tuttora esistono in questo paese, in questo mondo, esistono in questa città. Ed è per questo motivo che la Firenze antifascista oggi si trova in piazza Santo Spirito, una piazza fondamentale, una piazza simbolo di quella che è stata la resistenza partigiana, e rifiuta tutte quelle forme di commemorazione istituzionali che si svolgeranno oggi in questa città. Le rifiuta perché ritiene che siano incredibilmente ipocrite, che sia ipocrita il giorno del 25 aprile ricordare i partigiani e le partigiane che hanno lottato per la liberazione di questa città, e poi il giorno dopo riprendere la routine dell'amministrazione cittadina, che consiste, come ben sappiamo, in sfratti, in svendita di parti di città, di quartiere, in repressione e in tante forme di oppressione a cui rifiutiamo quotidianamente di sottostare. Ricordava Massimo l'esempio di una fabbrica Campi Bisenzio, se non sbaglio, comunque legata a tutto quello che è il mondo anche del distretto tessile pratese, un mondo di oppressione sicuramente, in cui gli operai e operaie sono obbligati a lavorare 12 ore, 7 giorni, spesso e volentieri, senza contratti, senza diritti e con ricatti anche rispetto ai loro permessi di soggiorno, ma anche un territorio di lotta, e questo voglio ricordarlo perché penso che sia estremamente indicativo di quello che per noi è importante di questa giornata. In quel distretto ci sono alcune fabbriche, tra cui la fabbrica della Texprint, in cui gli operai hanno lottato insieme ai compagni e le compagne dei Sicobas e sono riusciti a ottenere alcune vittorie con lo slogan 8x5, 8 ore e 5 giorni per una vita più bella. E questo credo che per noi sia fondamentale ricordare che questa giornata è sì appunto una giornata di memoria, una giornata molto intensa per tutti noi, ma è anche una giornata di lotta quotidiana, di pratiche e di lotta intersezionale, perché concludo, riteniamo che sia importante che in Piazza Santo Spirito si trovino tante realtà diverse. La realtà di Via del Leone è una realtà che ha una presenza molto forte in questo quartiere, in San Frediano. Ci piace discutere di gentrificazione, di lotta agli sfratti, di diritto all'abitare, ma riteniamo molto bello, molto importante che oggi in Piazza Santo Spirito saremo insieme, saremo a fianco anche a studenti e studentesse che lottano per il diritto allo studio, anche a operai e operai che lottano per il posto di lavoro, compagni e compagne che portano avanti tante lotte in questa città.
No, proprio sul tema della gentrificazione, che in questo momento si sta parlando tanto nella nostra città, e quindi che vuol dire la nostra città? Vuol dire anche una condivisione, una riflessione importante, una condivisione di quello che una città può dare, no? Che può creare. Si parla tanto di arte, però fondamentalmente viene a mancare l'ordito che permette di poter fare queste cose. Oggi tutta una serie di edifici verranno dati per fare questi studentati super ricchi. Ce n'è un altro in Piazza Indipendenza, un progetto che è stato venduto, che era una clinica a Santa Chiara insieme anche a un altro edificio dell'Enel, mi sembra, o non mi ricordo, comunque venduto a una società, che siano oligarchi o no, ma insomma a una società importante, e quindi trasformerà sempre di più questa cosa. Questo è importante. Anche per esempio un esempio fondamentale è stato anche Viale Corsica, no? In questo senso, cioè una situazione che però ha resistito e soprattutto il legame con il quartiere è stato importante.
Certo, rispetto a Viale Corsica, l'esperienza di Viale Corsica è quella di uno stabile che è stato occupato per 9 anni a Rifredi e che è stato sgomberato recentemente il mese scorso perché venduto e perché apparentemente ci sono progetti molto confusi rispetto a quello che diventerà quello stabile. La risposta degli occupanti, e del quartiere è stata forte, è stata netta e ha anche ottenuto risultati abbastanza impressionanti per il contesto cittadino dal mio punto di vista. E ci sono stati alcuni cortei, ci sono state molte risposte anche dagli abitanti del quartiere e è stato occupato recentemente un altro stabile in via Ponte di Mezzo 32 a 5 minuti da Viale Corsica 81 dove si trovava la prima occupazione. Importante dal mio punto di vista sottolineare che nelle giornate in cui c'è stato un presidio permanente sotto l'occupazione di Viale Corsica le residenti e residenti della via sono stati sempre estremamente solidali, hanno portato del cibo, dell'acqua, del caffè alle persone che erano in presidio. Quando è stato occupato un nuovo spazio si sono recate subito a vederlo, a chiedere se servissero mobili, qualcuno addirittura a chiedere con le bambine e i bambini se potevano fare un cineforum dentro una nuova occupazione. E tutto questo ci sembra molto importante, mi sembra molto importante per ribadire che le lotte si portano avanti insieme, le lotte nei quartieri si portano avanti insieme alle persone che vivono quei quartieri e anche per ribadire appunto l'importanza della costruzione di un tessuto sociale che sia forte, che sia realmente solidale e che riesca davvero a rispondere ai bisogni delle persone. Più che appunto, come richiamava Massimo, la costruzione di un ennesimo student hotel per studenti super ricchi che piano piano cambia l'aspetto di questa città e fa sì che gli abitanti si spostino sempre di più verso le periferie mentre il centro rimane svenduto al turista più ricco di turno.
Va bene, allora di questo ormai ne abbiamo parlato e anche questo vuol dire resistere, insomma, vuol dire resistere e permettere anche a noi di esistere nello stesso tempo, vista che la radice della parola esistere e resistere hanno la stessa radice. Dunque, vuol dire stare. Allora, a questo punto io mi fermerei un attimo e ci risentiamo fra poco. Nel frattempo, sempre buon 25 aprile.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Meno stress e più farfalle, meno chiacchiere alle spalle. Non ho più silenzio, non ho più un pretesto, gli eroi non se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste.
Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, oggi non lavoro, oggi non mi vesto. Resto nudo e manifesto, oggi non lavoro, oggi non mi vesto. E manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto. Oggi guardo il cielo e manifesto.
Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo e la trasmissione sta prendendo sempre più corpo. Insomma, abbiamo sentito e sentiremo ancora che cosa dicono. Naturalmente è una voce plurale quella che sta parlando, non è solo una esperienza singolare, insomma, della nostra amica che ci fa compagnia e che ci porta la sua testimonianza. Una voce plurale perché rappresenta tante realtà, oltre che rappresentare il proprio, come dire, il proprio periodo, la propria età e quindi tutto ciò che significa, rappresenta anche però situazioni importanti e necessità importanti, e non sono solo sue, ma sono anche di tante altre persone e di tante altre situazioni che questa città sta vivendo. Naturalmente non si parla di Firenze, parliamo dei nostri territori, perché riuscire a centrare il punto dove siamo vuol dire anche questo, riuscire poi a rafforzare le nostre idee, le nostre sensazioni, e rafforzarle, portarle avanti e condividerle anche con gli altri territori, gli altri luoghi dove avvengono situazioni simili. Vabbè, io ripasso la parola alla nostra amica e così sentiamo un po' che cosa ci racconta.
Grazie. Io vorrei proporre una riflessione su, di nuovo, su quella che è una parola fondamentale per me e per noi, che è la parola resistenza. Riteniamo che resistere sia qualcosa di fondamentale, e quando parliamo di resistenza non ci vogliamo porre nel ruolo, vogliamo rifiutare un ruolo in cui siamo quotidianamente poste, cioè quel ruolo di vittime inerti di tutto quello che succede, di vittime rassegnate alla gentrificazione, di vittime rassegnate agli sfratti, di vittime rassegnate al sistema patriarcale e tutto quello che ne consegue. Rifiutiamo profondamente questa forma anche di pensiero e vogliamo considerarci, vogliamo essere considerate agenti attive e persone che plasmano da sole quello che è il loro futuro, il loro presente e il loro quartiere. E tutto questo lo facciamo attraverso questa parola che per noi è importante, la parola resistenza. E leggo uno spaccato di quello che leggeremo anche oggi in piazza per ricordare tre dei temi fondamentali che ci stanno molto a cuore in Via del Leone. È resistenza a combattere l'omotransfobia, decostruendo quegli schemi che la società ci ha imposto, ingabbiandoci in famiglie tradizionali in cui impariamo a sfruttare ed essere sfruttate. È resistenza a combattere la miseria, quel ricatto per cui se non svendi il tuo tempo, se non rischi la vita sul lavoro, ti dicono che ti toglieranno il tetto e il cibo. Non è vero, le case e il cibo le possiamo avere con lotta e mutualismo. È resistenza a combattere la gentrificazione, quel processo architettato dall'amministrazione per trasformare una città viva in una Disneyland da fare a pezzetti e vendere come gadget per turisti cinesi e americani, con le delocalizzazioni e il deserto culturale che spellono fratelli e sorelle al nord o all'estero. Sono tre temi fondamentali per noi, tutti che possono essere riassunti sotto la parola resistenza: quella della resistenza della lotta al patriarcato, della resistenza e della lotta sul posto di lavoro, della resistenza e della lotta nel quartiere, per tutti quelli che sono i processi di gentrificazione. Riprendendoli un po' uno per uno, vorrei parlare innanzitutto dell'importanza che diamo nelle nostre collettività, nelle nostre comunità alla lotta contro un sistema patriarcale che appunto ci pone e ci fa crescere con degli schemi mentali che già ci mettono in una situazione di gerarchizzazione. Ci viene insegnato fin da piccole, e parlo al femminile non a caso, che qualcuno sarà sempre sopra, che qualcuno prenderà delle decisioni per noi e che noi saremo sempre un passo indietro rispetto al maschio di turno. Questo lo rifiutiamo, e nel nostro rifiutarlo come donne e compagni che lottano, vogliamo lottare contro un esterno che ci pone in questa condizione, ma anche lottare all'interno di noi stesse per costruire in noi stesse una mentalità che sia diversa da questa, per renderci conto che non siamo vittime indifese, ma che possiamo, vogliamo e dobbiamo difenderci, che non siamo sole, ma che siamo insieme, insieme ad altre che vivono quotidianamente le nostre stesse esperienze di oppressione. E tutto questo lo riportiamo appunto a tutte le nostre lotte, a tutte le nostre battaglie. Parlavo prima di un ricatto economico, che poi si lega molto bene al discorso patriarcale, al discorso delle donne che spesso e volentieri vivono delle violenze domestiche e non possono staccarsi perché appunto vivono un ricatto economico. Quello stesso ricatto economico che ci dice appunto che se non svendiamo il nostro tempo, se non rischiamo la vita sul lavoro, non avremo modo, nessuna forma di sopravvivere. Da studentessa in questa città mi viene da sottolineare anche come ci viene sempre ripetuto che non abbiamo voglia di lavorare, che se non troviamo lavoro è perché siamo svogliate e non abbiamo voglia di lavorare nel weekend, e la realtà è che tutto quello che ci viene offerto sono lavori di sfruttamento, lavori sottopagati, lavori da cameriere, dove spesso e volentieri si è di nuovo vittime di quello che è un sessismo intrinseco di questa società, e si è di nuovo vittime di un ricatto economico in cui non vengono fatti contratti, se vengono fatti sono contratti ridicoli, si lavora tantissimo per con degli stipendi ridicoli. E vogliamo ricordare in questa giornata, in questo 25 aprile, che un'alternativa esiste, che un'alternativa la vogliamo costruire, la stiamo cercando di costruire come Firenze antifascista e come Firenze che lotta. E un altro modo di vivere esiste era anche, per riallacciarmi a quello che dicevamo prima, era anche il motto sullo striscione di Viale Corsica quando rioccupava, e questo non ci stancheremo mai di dirlo, ne siamo profondamente convinte che esistano delle alternative, che non siamo vittime, non siamo inerti, ma che possiamo scegliere di costruircele insieme queste alternative, scegliere di rimanere in dei quartieri che vengono via via svuotati, scegliere di opporci agli sfratti, di rimanere in quelle case per far sì che non vengano frammentate e poi, per poi diventare Airbnb, rimanere e anche occupare le case, perché riteniamo che essere implichi occupare dello spazio, e questo per noi è fondamentale. Lo spazio dei nostri quartieri ce lo riprendiamo, ce ne riappropriamo, e ci sembra fondamentale tutto questo, non rassegnarci all'esistente, ma resistere, esistere e lottare per costruirci insieme l'alternativa che vogliamo, per costruirci insieme il mondo che vogliamo, e in qualche modo raccogliere quella che è l'eredità delle lotte partigiane, farne tesoro davvero, non farne tesoro in modo ipocrita, ma raccogliere appieno tutto quello che ci è stato insegnato da quella lotta, dalla lotta per la liberazione, dall'antifascismo, e non accontentarci di non vivere più sotto regime. Sicuramente questo è fondamentale, ma andare ancora più avanti, andare sempre un passo più avanti e tentare sempre di avere qualcosa di più, e scegliere sempre di voler avere tutto e di non volersi accontentare, rassegnare o fermare a quello che è l'esistente, che rimane un esistente di oppressione e di sfruttamento.
Allora, questa è una dichiarazione importante, cose forti sono state dette, perché è vero purtroppo che la situazione è quella attuale, è quella dell'oppressione, insomma, cioè vengono imposte tutti quelli che sono i diritti dell'uomo, nati da pensieri, da riflessioni importantissime da parte dell'umanità, e vengono così tacciate e buttate nel cestino in un attimo, senza più riprendersi. Ed esempi ne abbiamo tanti, purtroppo. E nulla, insomma, mi sembra che le parole dette fino ad ora siano molto importanti, e che dire, un attimo ancora, un po' di musica e poi ci risentiamo per l'ultimo intervento, e poi ci salutiamo, e naturalmente, come sempre, buon 25 aprile.
Già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano, ma se per caso incontrano i partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Nera camicia nera che noi abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, le mode cambiano quasi ogni mese, ora per il fascista sa, dice il borghese. Da qualche settimana per i cari tedeschi maturano le nespole persino sui teschi. Il caro dice il Führer, ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre risorti.
forza che giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile.
Eccoci di nuovo qui a Diario di Città. Allora, abbiamo parlato molto di resistenza in tutto, sotto vari punti di vista. Naturalmente però, siccome c'è stata ieri la marcia per la pace per Perugia Assisi, che è anche quella una forma di resistenza importante, allora vogliamo sapere un po' da una nostra amica, da Rossella, che ha partecipato alla marcia, com'è andata, cosa è successo, quante persone c'erano, anche per avere un'idea di quest'altro punto di vista, ecco. Rossella, buongiorno.
Sì, buongiorno. L'iniziativa, appunto, un'iniziativa molto importante per appunto rilanciare la possibilità di rompere lo schema della guerra come unica soluzione a certamente un fatto gravissimo come quella del rompere l'equilibrio del rapporto tra gli stati, l'invasione, eccetera, eccetera. E appunto il segnale importante è stato di marciare, insomma, di unirsi in una camminata sotto la parola d'ordine "fermiamo la guerra". Per quanto mi riguarda, era un minimo, ecco, la parola d'ordine basilare per ritrovarsi insieme a qualcuno. Poi aggiungerei che forse si potrebbe declinare in maniera forse più precisa, vale a dire smettere di mandare armi, smettere di alimentare questa corsa al riarmo e al massacro. La partecipazione è stata piuttosto alta, chiaramente ecco, il posto del globale non lo posso avere, non credo poche migliaia, credo piuttosto tra le 20.000 e 50.000 persone. E fatto strano rispetto a altre marce della pace a cui ho partecipato, questa volta c'erano dei blocchi e che quindi hanno impedito a alcune persone di arrivare al ritrovo, che era la piazza sotto San Francesco, e credo che il motivo fosse per il Covid, per gli assembramenti, cioè per evitare assembramenti, ma insomma questa maniera del controllo e della regimentazione ormai sta passando da tutti gli spiragli, e certamente qualcosa che insomma rinforza nell'idea che è importante continuare a dare questo messaggio.
Sì, no, appunto, dicevo che è abbastanza importante questo discorso, soprattutto legato anche a chi ha un'opinione importante, cioè che la pace è l'elemento fondamentale, e quindi anche per avere la pace bisogna purtroppo lottare e imporre certi punti di vista, no?
Sì, ora appunto che la pace la si voglia a tutti mi sembra abbastanza, o quantomeno così come dichiarazione di principio. Ecco, se non si riesce ad andare oltre a capire che in questo momento pace vuol dire appunto smettere di riarmare le parti e evidentemente cercare soluzioni non facili, tutte da costruire, che sono sul piano della diplomazia e sono quindi essenzialmente su un piano politico, perché è questo che può fare l'essere umano. Ecco, evidentemente può fare molto altro, cioè appunto può applicarsi con risultati molto forti nella distruzione, però forse possiamo provare anche a costruire un altro tipo di essenza umana o di andare a recuperare un altro tipo di essenza umana, quindi il piano politico. Ora, la domanda cosa domani tu faresti, io non posso rispondere, ecco, perché evidentemente mi impegno su un altro fronte nel mio quotidiano, però questo deve essere il messaggio forte, ecco, cioè far passare la guerra come l'unica non soluzione. Questo è il messaggio forte, l'unica non soluzione. Se poi si riesce a uscire da questo schema, ecco, avremo fatto evidentemente un grande passo in avanti.
Sì, infatti.
Beh, si dà per scontato, io per me sarebbe scontato, ma evidentemente non lo è, perché ecco, tra le varie di sicuro non se ne pensa altro che appunto al riarmo, alla resistenza armata. No, ci deve essere un'altra strada.
Ci deve
quella
essere.
È l'unica non strada. Ecco,
certamente, certamente. Certo, non è una cosa semplice, non è una cosa facile, ma è senza dubbio una cosa importante, perché è proprio sulle cose non facili che si costruiscono delle soluzioni più forti e più importanti di quelle.
Posso aggiungere che ieri la partecipazione era, come si direbbe, trasversale. Quindi molte persone adulte, grandemente adulte, non so, però anche giovani, addirittura a scuole, ma non a scuole nel senso compagni di classe si ritrovano alla manifestazione, con docenti e tutto quanto, proprio istruzione con l'appartenenza della scuola, questi venivano dal nord. E poi, ecco, mi sembrava anche di vedere una partecipazione da tutta Italia, ecco, questa è una cosa... anche questa bella, no? Per dire che ecco, non sono certo. Solo settori
no, ho capito, insomma c'era una partecipazione multipla di tipo diverso e che ha dato un'impronta. Io ho visto delle foto e mi sono arrivate su Facebook, però insomma è una cosa, è stato un momento veramente importante, è stato soprattutto un momento importante per questo momento che stiamo vivendo, insomma, no? Un momento di guerra.
Sì, ecco, che forse siamo, che la società forse è su un piano diverso rispetto alla domanda condizionatore o ecco.
Condizionatore o guerra?
Forse siamo, ecco, forse sì. La società è oltre. E anche questo forse non è detto abbastanza, quanto l'opinione pubblica esprime invece dei valori diversi rispetto alla scelta fatta dal governo, appunto va solo nella direzione di mandare armi o
sì.
Calpestando l'articolo 11 della Costituzione, eccetera eccetera, ecco.
Va bene, ti ringraziamo per questa tua testimonianza e naturalmente, come sempre, diciamo oggi buon 25 aprile.
Certo, buon 25 aprile.
Per tutto.
Grazie.
Grazie, grazie a te. Ciao, a presto. Ciao.
Ciao.
Nella notte lo guidano le stelle. instabile traditore, ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditore.
Di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo, abbiamo sentito i nostri ospiti che ci hanno parlato attentamente su quello che è il punto di vista sul 25 aprile, su questa giornata, che cosa significa liberazione, che cosa significa resistenza soprattutto alle varie situazioni, anche alla guerra attuale, anche a quello che può significare per tante altre persone. Allora, io direi che a questo punto siamo in finale e scusatemi, vorrei salutarvi, però vorrei anche ribadire un concetto abbastanza fondamentale, che purtroppo resistenza oggi vuol dire anche resistere all'attacco dei diritti che vengono attuati, vuol dire resistere anche a quella che è il nostro punto di partenza, che è stata la sanità pubblica, che viene attaccata continuamente e che viene depauperata del suo potenziale nei confronti della popolazione di qualsiasi tipo. E questo è una cosa molto importante perché dobbiamo pensare a cosa significa essere la sanità. Per l'essere umano essere curato, essere preso in cura è una cosa importante. Non è solo guerra, non è solo scontro, non è solo morte, ma è anche il mantenimento della nostra propria vita in modo serio, in modo sano e non in modo di chissà quale altro tipo, per cui dobbiamo andare dal privato, dai privati, e sono quelli che poi ci cureranno, e invece no, e invece è la sanità pubblica quella che deve essere difesa, è quella che deve essere imposta allo Stato, perché è lo Stato che deve prendersi cura e non è il privato che deve prendersi cura delle persone, e non va delegato a nessun altro. Questo è uno degli elementi fondamentali che ci deve contraddistinguere. Va bene, su queste parole io vi saluto e vi auguro un buon 25 aprile e alla prossima trasmissione. Arrivederci e grazie.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.